Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti alla settima puntata di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, alla letteratura, agli autori della Sardegna, e oggi abbiamo in studio un ospite che ha molta dimestichezza col microfono, con le cuffie, anche se le cuffie in questo momento non le ha messe, ha detto no, faccio senza, sì. non so come farà, comunque dalla voce
Ti sento lo stesso.
Vedi, abbiamo già capito chi è, dai, Francesco Abate, benvenuto Francesco.
Grazie, perché ti sei tagliato la barba?
No, non è tagliata la barba, è accorciata.
È accorciata. È arrivata l'estate, le temperature miti, la barba prende male.
Va via, è arrivata l'estate, è arrivato anche il nuovo libro di Francesco, no? Complotto dei Calafati. Beh, vabbè, insomma, dai, per la primavera l'hai detto tu alla presentazione che questo è un libro soprattutto dedicato anche all'estate. Una lettura da ombrellone, o ricordo male?
No, l'ho detto bene, perché... È meglio dirselo da soli che sentirselo. No, ma è un libro da ombrellone. È un libro da ombrellone.
Perché è una parolaccia, no?
Però è un po' serie B. Ma del resto, voglio dire, io leggo il mio destino artistico. un po' le vicende del Cagliari, no? Che cerca sempre di salvarsi, poi il resto in Serie A, però sino all'ultimo, e va bene. Peraltro gli ombrelloni d'estate in Sardegna sono tanti, va bene.
E quindi i libri che vanno via, ma soprattutto infatti i libri che vendono d'estate sono quelli che vendono di più, altro che, no? È un bellissimo complimento.
Sono due momenti, estate e il Natale. Quelli sono i grandi momenti di vendita.
Quindi tu li prendi tutti e due, perché hai iniziato prima, quindi prendi il Natale e l'estate e poi il Natale.
E chissà, speriamo.
Sicuramente. Sì. Insomma. Comunque la protagonista chi è? Clara Simone, no? Dove l'abbiamo lasciata?
L'abbiamo lasciata a Suboetu. Dove aveva il villino che molti mi chiedono, ma è il villino Elisabetta? No, non è il villino Elisabetta, perché il villino Elisabetta, la quarta fermata, una bellissima struttura Liberty, è successiva agli anni della nostra narrazione, perché siamo nel 1905, allora è un azzardo letterario ipotizzare che già ci fosse un primissimo insediamento in quello che era un luogo dannato, perché i cagliaritani pillanzosi andavano a Giorgino, quelli non pillanzosi si tuffavano al porto o poco prima alla Scafa, e il poeta c'era la malaria, le saline, i salinieri, che erano per lo più detenuti. Clara risolve un mistero che non sveliamo, perché ti devo dire che il complotto dei Calafati, ultimo episodio, sta trainando parecchio le vendite dei Delitti della Salina. C'è qualcuno che non conosceva questo personaggio.
Il primo volume
è piaciuto, evidentemente, non a tutti, ma a un bel gruppo è piaciuto, e quindi stanno comprando.
È sempre modesto Francesco.
Ma certo, ci sono stati altri momenti di boria, ma che li abbiamo vissuti con Sergio. Oramai ci sono le macerie, Sergio Benoni intendo. Quindi si impara, quando si invecchia si impara a mantenere un low profile. E ti stavo dicendo, quindi risolve un caso, un giallo, che però non sveliamo, no, perché c'è chi si sta leggendo i Delitti della Salina.
E quindi non vogliamo spoilerare. Senti Francesco, ma quanto è difficile, o come si fa a scrivere un libro storico mettendo delle storie inventate, intrecciandole con le cose vere di una città come quella di Cagliari?
È impegnativo, devo dirti che è impegnativo magnificamente. Impegnativo perché non puoi far comparire, io dico sempre, il gladiatore romano con lo swatch al polso in scena. Quindi devi avere, come dire, una blindatura storica non da poco, che però è fortificata fondamentalmente da due cose. Da una mia grande passione fin da ragazzino per la storia. Quindi non ho dovuto fare i corsi di ripetizione rapidi per potermi informare su quello che era la città e il contesto storico all'inizio del secolo a Cagliari, in Sardegna, in Italia, ma siccome trattiamo anche di fatti mondiali, nel mondo. Dall'altra c'è che comunque ciò che ci accomuna Giovanni e ciò che accomuna chi ci sta ascoltando adesso è che siamo tutti dei lettori. Quindi nel momento in cui manca la stampella la trovi negli scritti degli altri, tant'è che anche in questo secondo romanzo c'è una pagina interamente dedicata appunto ai libri che hanno fortificato la costruzione storica. Però ti dico una cosa che ho detto soltanto in un'occasione, credo privata, in entrambi i libri c'è una distopia storica minima, molto molto piccola, che nel primo ha scoperto soltanto un mio amico Sergio Raggio e nel questo? Secondo non è stata ancora scoperta da nessuno.
Quindi se ti chiedo qual è, non ci rispondi.
No, ma è una, guarda, un però contest. Non stiamo parlando del fatto Vittorio Emanuele è morto l'anno precedente, sto parlando di un piccolo particolare che può riguardare aspetti marginali della narrazione, però saltano agli occhi. Quindi se uno è attento dice no, ma questo però bravo.
Quindi lanciamo il contest: se qualcuno, una volta che sente la trasmissione, riconosce questa distopia piccolissima, ci contatta
nell'uno e nell'altro,
cosa gli diamo di premio?
Una Tsugara,
ecco, non ci scriverà nessuno, credo.
Cosa gli diamo di premio? Non lo so. Cioè, tanto lo scoprono, poi decidiamo.
Gli farai leggere il prossimo inedito prima che vada in stampa per vedere se c'è una terza.
Mi sembra poco, dobbiamo inventarci qualcosa
se
di più.
Se c'è una terza distopia anche nel prossimo, chi
ma
lo sa.
Ci siamo divertiti a fare questo, probabilmente lo faremo.
Lo farete, sì. Senti, Clara, giornalista, investigatrice, insomma, questa ragazza da grande cosa vuole fare?
Come ti ho risposto sull'Unione Sarda, vuole fare la giornalista, perlomeno questo è quello che si propone all'età di 21 anni, perché Clara Simone, giornalista messa nello sgabuzzo e poi ripescata per un compromesso che scopriremo o è stato scoperto nei diritti della Salina, vuole fare questo. In realtà è animata da un forte senso di giustizia e di verità, solo che ovviamente per una ragazza appena maggiorenne, perché la maggiore età allora si raggiungeva a 21 anni, donna, ovviamente ha una strada assai in salita. Oggi le colleghe professioniste hanno una strada più difficile della nostra, colleghi maschi, e figurati che cosa poteva essere nel 1905. Però Clara Simone, come tante sue colleghe dell'epoca, perché Clara Simone non è un artefatto, non è un UFO fatto atterrare improvvisamente nel 1905, a cui come una marionetta gli si fa fare qualcosa di totalmente antistorico, ma è sorella di tante altre giornaliste, e io te ne cito e ve ne cito soltanto due, che in quell'epoca, con difficoltà entrambe, difficoltà diverse, facevano il lavoro della giornalista, cioè Matilde Serao, che nel 1905 era già fondatrice di due giornali, uno è uno dei giornali storici italiani, Il Mattino di Napoli, da cui nel 1905 fu defenestrata insieme al marito, e l'altra è Paola Lombroso, che ricordo nelle mie presentazioni visse a Cagliari dal 1889 al 1903, probabilmente i due suoi figli nacquero a Cagliari perché il marito Carrara, maggior e miglior allievo del padre Cesare Lombroso, gli fu affidata la cattedra di medicina legale a Cagliari. Paola Lombroso, donna alla quale dobbiamo il Corriere dei Piccoli. Quindi Clara Simone si inserisce in questo filone di donne del Novecento che mettono le basi per
del giornalismo. Giornalismo, ma pensiamo anche a tante donne fotografe che hanno raccontato anche la Prima Guerra Mondiale. La Hayek, se non ricordo male, austriaca, raccontò il fronte con le sue fotografie, quindi una donna spericolata, sì, per quei tempi.
Lei,
no?
È Daniela Zedda.
Esattamente.
C'era già Daniela Zedda nella Prima Guerra Mondiale? Non lo sappiamo.
No, diciamo questa cosa, che voglio dire, una cosa brutta per l'età di una signora.
No, invece no, siccome appunto è Highlander...
Highlander Zedda. Possiamo dire così. Senti, Francesco, io ti direi a questo punto di acchiappare la coppia elettronica, perché Francesco
è
arrivato senza il suo libro, non ne ha. Non ne ha libro.
Non ne ho, non ne ho.
Boh, vabbè, non lo so io questa roba qua.
Ma capita, perché la casa editrice te ne manda un numero...
minimo.
Beh, l'hai detto tu, però ti mando un numero di copie che ovviamente tra mamme, fratelli,
vanno
sorelle
via.
E figlia
sono belli
che finiscono. Anche se va detto che questa volta il pacco omaggio è stato raddoppiato perché, come tu sai, Grazia Pili, giornalista, mia moglie, partecipa attivamente.
Quindi alla... doppio è arrivato il
doppio pacco. Però anche lei c'ha tutta una genia di Arizzesi che niente, è andati via i libri, niente. Va bene.
Sentiamo l'incipit del tuo ultimo romanzo.
E i fussi come immobile.
Guarda che non ci prendi in castagna.
No,
così,
però volevo dimostrarti che potevo recitarne un bel pezzo.
No, ma ci crediamo, va, sulla fiducia, dai.
Allora, lo sparo fu attutito dall'aria rarefatta della grotta, come se il proiettile fosse stato scagliato dentro l'acqua. Non ci fu il rimbombo che il ragazzo si aspettava. Guardò la canna della rivoltella con una smorfia, la toccò e solo dopo aver accertato che fosse calda, ebbe la certezza di aver premuto il grilletto. I pipistrelli, appesi a centinaia sulla volta, non se ne diedero pena. Reduci dalle scorribande notturne, sazi ed esausti, decisero all'unisono di non badare a ciò che stava accadendo nel mondo di sotto.
E questo è il complotto dei Calafati di Francesco Abate, edizioni Einaudi. Ciao Francesco.
Buona giornata. Thank you.
Allora, passiamo da una protagonista sulla carta come Clara Simon ad una protagonista in carne ed ossa che è qui nello studio a raccontarci il suo libro. Non so se sarà il libro della vita o comunque quello che tu hai scelto. Paola Masala, benvenuta.
Grazie Giovanni, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ricordiamo, Paola, responsabile, possiamo dire così, della comunicazione, però ti occupi sostanzialmente, no, della comunicazione.
Lavoro nell'ambito della comunicazione al Teatro Massimo.
Al Teatro Massimo, assolutamente, assolutamente. Allora, curiosi di scoprire quale libro ci hai portato e di che cosa ci vuoi parlare?
Allora, il libro che ho portato è Passavamo sulla Terra Leggeri di Sergio Azzeni.
Un classico della modernità, mi verrebbe da dire.
Un classico della modernità che ho letto durante un periodo particolare della mia vita, dove poi ho gettato le basi per la Paola che sono oggi e per il lavoro che faccio.
E qual è questo momento particolare della tua vita? Raccontaci.
Era il 2005, ero appena arrivata qua a Cagliari dopo l'Accademia di Belle Arti e uno zio che in quel periodo, nei primi mesi della mia vita a Cagliari, mi ospitava, mi suggerì alcune letture di narrativa sarda, probabilmente anche un po' per farmi scoprire Cagliari, mi suggerì Sergio Azzeni. Passavamo sulla terra leggeri, per me è stato importante non solo perché mi ha avvicinato di più alla cultura della nostra isola tramite i miti e le leggende descritte fascinosamente da Sergio Azzeni, ma anche perché, diciamo, è stato un testo che mi ha, uno dei primi che mi ha avvicinato al mondo del teatro.
Perché mi dicevi prima, su questo testo tu ci hai anche lavorato.
Su questo testo
sei arrivata in scena con questo testo.
È stata,
no?
La prima volta, una delle prime e pochissime volte che ho solcato il palcoscenico anche come attrice, prima di dedicarmici da dietro le quinte. E questo testo fu messo in scena insieme al Il Quinto Passo e l'Addio da Marco Parodi nel 2009, quindi pochi anni dopo la lettura. Mm-hmm. E andammo con quel testo alla Biennale di Venezia a rappresentare la Sardegna con una produzione che poi vedeva in scena nelle vesti di Antonio Sezzu un grande attore nazionale che si chiama Luciano Virgilio, con le pietre sonore di Pinuccio Sciola in scena e le musiche di Gavino Murgia, un momento scenico dove io rappresentavo Eleonora d'Arborea, quindi per me
pensa un po'.
Non solo una grande riscoperta della nostra terra che sino ad allora, devo essere sincera, non avevo tanto sperimentato, perché venendo da Golfo Arancio, un piccolo lembo di terra sul mare, anche io sono figlia di migrazioni.
Ecco, a questo proposito ti chiederei che cosa ti ha colpito di questo libro di Sergio Azzeni, che è un libro molto particolare perché, insomma, ripercorre un po' l'idea dei mito della nostra terra, della nostra isola. Non è tanto contemporaneo come altri suoi libri, penso Il Quinto Passo e l'Addio e via discorrendo. Ecco, quindi ti chiedo veramente che cosa ci hai trovato e che cosa ti ha trasmesso.
E quello che ci ho trovato, chiaramente, appunto, partendo dal fatto che conoscevo ben poco l'isola, mm-hmm. È stata una descrizione fantastica di molti luoghi della Sardegna e di molte sfumature culturali che ci caratterizzano e che tutt'oggi possiamo ancora ritrovare: la descrizione delle maschere, la descrizione dei luoghi, la descrizione di alcune tradizioni che tutt'oggi, insomma, vediamo e ci portiamo dietro. Mi ha affascinato il suo modo di trasmettere, di cercare di trasmettere la passione per la nostra cultura antica. Un modo molto contemporaneo e molto moderno di trasmettere, appunto, la tradizione, che è un po' quello su cui combattiamo da sempre noi sardi, cioè come la tradizione, come la nostra cultura può essere espressa in maniera contemporanea. Ecco, Sergio Azzeni, secondo me, con questo libro ha cercato un po' di fare anche questo, con l'idea di anche di inventare una nuova lingua.
Beh, forse lui è stato il primo, infatti ho detto prima il classico moderno Sergio Azzeni, perché è stato il primo forse a svoltare pagina rispetto ai grandi narratori che lo hanno preceduto, è stato sicuramente, lo è ancora, il padre di tutta la nuova narrazione che poi c'è stata dopo di lui, perché volenti o nolenti sia come punto di riferimento Sergio Azzeni.
Sì, soprattutto insomma per questo territorio un po' più a sud, perché prima diciamo la narrativa era più incentrata sulla Barbagia, gli scrittori, insomma Nifoi, Grazia Deledda, Sergio Azzeni ha parlato di Cagliari.
Ha parlato assolutamente di Cagliari. Ecco, un'altra curiosità è questa. A chi consiglieresti questo libro? E perché? Forse un perché ce l'hai già accennato, però a chi lo consiglieresti?
Beh, lo consiglierei innanzitutto ai giovani, forse perché io l'ho letto quando, diciamo, ancora ero nella fase più giovane della mia vita. Ai giovani perché trovo che sia un'ottima narrazione per farci riscoprire e anche per trasmetterci il senso di comunità che dovremmo avere nell'isola. Compassavamo sulla Terra Leggeri, Azzeni parla sempre di un noi. Di un noi come popolo,
è ecco, un noi collettivo,
un
quasi,
noi collettivo,
no?
Sì, e in quest'epoca di grandi singolarità potrebbe aiutarci insomma a riscoprire il senso di questo noi
e anche a capire qualcosa. Paola, il tuo rapporto con la lettura invece qual è?
È il mio rapporto.
Hai il tempo, dove ti stai orientando? Vai sulla saggistica, sulla poesia, sulla narrativa? Ecco, vediamo.
Allora, il mio tempo di lettura è dedicato da parecchi anni fondamentalmente al teatro. È chiaro che il teatro poi mi fa scoprire anche altre sfumature del settore culturale e quindi mi sposto anche in altro. Mi è capitato da poco di fare una ricerca su una fotografa, ad esempio, stimolata da una lettura di un libro di un signore di Golfo Aranci, ecco, cioè, per farti capire come spazio. Non ho molto tempo per la lettura e di questo me ne rammarico. Quando lo faccio per studio, però essendo una persona molto curiosa mi faccio trasportare chiaramente dalle milioni di reti che noi nel tempo in Sardegna abbiamo costruito nel mondo appunto culturale, facendo i vari riferimenti tra uno scrittore e l'altro o tra uno scrittore, Sergio Azzeni stesso. È un autore che non si può definire solo scrittore, è un autore poi da cui è stato ricavato del cinema, del teatro appunto, come vi ho parlato. E ecco, questo
ha dato tanto, si è preso tanto da lui, appunto perché lo si è declinato nelle diverse arti sostanzialmente, no?
Sì. Sì, e poi c'è da dire che personalmente penso che gli scrittori della nostra isola, venendo da una tradizione dei racconti e della narrazione, i contus sono appunto descritti anche da Sergio Azzeni, passavamo sulla Terra Leggeri, Antonio Sezzo appunto tramanda un racconto in cucina ad un piccolo, è una narrativa che si presta molto alla rappresentazione.
Assolutamente. Senti, gli altri ospiti che ti hanno preceduto hanno detto: no, ma è difficilissimo scegliere il libro della vita o comunque sceglierne uno in particolare. Per te invece, quando ti ho chiamato, ho detto: senti, vieni a fare questo. Sei andata a colpo sicuro in libreria, hai sfilato il libro di Azzeni, oppure dici: boh, vediamo. Per esempio, alcuni sono venuti qui con 3-4 libri, erano indecisi, cosa facciamo? E tu?
Devo essere sincera, certo. Sono andata a colpo sicuro, ma esclusivamente perché è anche per me molto difficile scegliere il libro della vita. Non so se questo è il libro della mia vita, ma in questo momento, dove io ritorno a Cagliari da qualche mese, dopo una breve esperienza fuori Cagliari, Sergio Azzeni e passavamo sulla Terra Leggeri mi ha fatto pensare alle mie fasi di vita su Cagliari e quindi ho voluto portare questo per raccontare il mio legame anche con questo territorio.
E questa è la bellezza dei libri, perché poi ognuno li ha data, li cuccia addosso a seconda del momento anche della vita, del sentimento che prova in un determinato, in una determinata parte della propria vita. Dalla regia fanno segni difficilissimi, dobbiamo quasi chiudere, però abbiamo il tempo, naturalmente, come tradizione vuole, di aprire Passavamo sulla Terra Leggeri e di ascoltare dalla tua voce, Paola, l'incipit del libro.
Non sapevo nulla della vita. Antonio Sezzu raccontò la storia e quel che seppi era troppo, era pesante. Immaginarlo e pensarlo mi metteva paura dell'uomo, del mondo e della morte. Dimenticai per 34 anni. Ora ricordo parola per parola. Nella lingua fra i fiumi, 100 e 100 case di canne, paglia e fango, l'alta zigura di limo e tronchi al limite dell'acqua, 333 scalini per arrivare all'altare dove pulsava il cuore del capro. Leggevamo la parola, interrogavamo il cielo e pronunciavamo oracoli.
E questo era Passavamo sulla terra leggeri di Sergio Azzeni, letto da Paola Masala. Grazie Paola.
Grazie a voi.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.